fare in modo che si discuta di povertà senza pregiudizi, cercando anche di ribaltare uno stereotipo che purtroppo, nel quale purtroppo noi viviamo, per cui se una persona è povera la colpa è sua. È colpevole di essere povero, è colpevole di non avercela fatta e quindi deve espiare quella colpa. E quindi questo stereotipo culturale noi cerchiamo di ribaltarlo, cercando di spiegare che la povertà non è una colpa, ma è uno status, una condizione in cui chiunque può trovarsi.
Quando pensiamo ai bisogni e alle necessità delle persone senza fissa dimora, difficilmente pensiamo ai servizi offerti da uno studio legale. Eppure, per chi vive una condizione di marginalità, conoscere, difendere e reclamare i propri diritti è qualcosa di fondamentale. È un passaggio necessario non solo per definire la propria identità di cittadini, ma anche per riprendersi una dignità troppo spesso ostacolata dai pregiudizi e dalla burocrazia. Ed è proprio di questo che dal 2000 si occupa l'Associazione Avvocato di Strada. Proteggere la dignità degli ultimi per proteggere la dignità di tutti.
Questo è Dammi il Tiro, un podcast su Bologna.
Siamo Federico Fabiani e Francesca Sciacca e ti raccontiamo la città attraverso le voci e le storie delle associazioni dei volontari che rendono Bologna un posto speciale.
Un posto dove c'è sempre una porta che si apre.
Seguici su Spotify o sulle migliori piattaforme di podcast per ascoltare tutti gli episodi e non perderti quelli nuovi.
Io mi chiamo Antonio Mumolo, sono un avvocato, sono il presidente dell'associazione Avvocato di Strada. Sono arrivato a Bologna perché mi sono iscritto all'università. Nella facoltà di giurisprudenza, dopo il liceo fatto a Brindisi, dopo il servizio militare, ahimè, sono di quelli che ha svolto il servizio militare, e sono venuto a Bologna per iscrivermi e mi sono laureato in giurisprudenza, una città che insomma amavo da prima di conoscerla, e sono rimasto qui. Io sono uno dei bolognesi che non è nato a Bologna, ma che ha scelto Bologna.
Dopo gli studi, Antonio inizia a lavorare come avvocato e nel tempo libero si dedica alle attività di volontariato, arrivando a fondare l'Associazione Avvocato di Strada.
Avvocato di Strada è un'organizzazione di volontariato nata nel 2000 a Bologna per la tutela giuridica gratuita ed organizzata per tutte le persone senza dimora, per chi vive in strada, in stazione, nei dormitori e per le vittime della tratta. Cioè donne che decidono di denunciare gli sfruttatori. E si tratta di persone che non avrebbero e non hanno nessuna possibilità di rivolgersi a un legale per tutelare i propri diritti e che senza un aiuto, una tutela giuridica gratuita non potrebbero in nessuna maniera non solo tutelare i propri diritti ma spesso uscire dalla strada. Spesso è necessario un avvocato per uscire dalla strada.
L'idea di creare un'associazione che si occupi dei problemi giuridici delle persone senza fissa dimora gli viene grazie all'esperienza diretta con un'altra storica realtà bolognese, Piazza Grande.
Io ero uno dei soci fondatori, sono uno dei soci fondatori di Piazza Grande e a me, come a tutti, insomma, capitava di uscire in strada a fare dei turni per parlare con le persone senza dimora, per portare tè caldo, coperte e fare una chiacchierata. È solo che tutte le volte che ci andavo io in strada a me chiedevano sempre e soltanto consulenze di natura giuridica. In strada poi c'è un tantam, quindi forse si era sparsa un po' la voce del fatto che la mia professione fosse quella di avvocato e mi sono reso conto dopo un po' che in strada c'è una grande fame di diritti e queste persone erano davvero senza tutela. E senza un avvocato spesso dalla strada si fa fatica ad uscire, perché una città può avere i servizi sociali migliori, può avere degli assistenti sociali appassionati, ma senza un avvocato certe situazioni non si risolvono. E così mi è venuta l'idea di provare a dedicare quella parte del mio tempo libero che potevo dedicare a questa attività. Insomma, mi sono guardato un po' intorno, ho provato a cercare dei colleghi che volessero condividere questa attività di volontariato e ne ho trovata una. E quindi a dicembre del 2000 siamo partiti in due con l'idea di dedicare una parte del nostro tempo libero al volontariato. Poco a poco sono arrivati altri avvocati, tanti, tanti giovani volontari. A un certo punto a Bologna siamo diventati circa 60 tra avvocati e volontari. Abbiamo iniziato a ricevere anche nelle mense, nei dormitori bolognesi. E poi è venuta l'idea di provare a replicare questa esperienza in altre città italiane dove ci sono persone senza dimora, quindi dove è necessaria, insomma, la nostra attività. E così abbiamo contattato avvocati, associazioni di volontariato di altre città. Insomma, oggi siamo presenti in 55 città italiane. Siamo diventati oltre 1000 avvocati volontari. Solo l'anno scorso abbiamo difeso oltre 4.000 persone, oggi si può dire che siamo diventati lo studio legale più grande d'Italia. Non esiste uno studio legale in Italia che ha più avvocati di avvocato di strada, nemmeno gli studi legali delle multinazionali americane, quelli che hanno dei grattacieli pieni di avvocati, ecco, nemmeno loro hanno più avvocati di noi, e siamo anche lo studio legale in Italia che fattura di meno, praticamente niente, perché la nostra attività è a titolo di volontariato puro. Chi fa il volontario d'avvocato di strada sa che non può percepire per statuto nessun tipo di utilità.
Il lavoro quotidiano di avvocato di strada è identico a quello di qualsiasi studio legale. Uno studio legale gratuito e aperto a tutti.
Avvocato di strada funziona esattamente come uno studio legale, con una serie di caratteristiche. Intanto gli appuntamenti. Il nostro è un servizio a bassa soglia, per cui non c'è bisogno di fissare un appuntamento. Una persona può arrivare quando è aperto lo sportello. Noi, per esempio, a Bologna riceviamo due volte alla settimana, poi ogni città ha le sue tipologie, e dalle 15 in poi, il lunedì e il giovedì, se una persona senza dimora si presenta, noi la riceviamo e la ascoltiamo. E ci prendiamo carico del suo problema giuridico. Possono arrivare 5 persone o 25, lo sportello rimane aperto finché non abbiamo ascoltato tutti.
I casi che arrivano sulle scrivanie degli avvocati di strada sono tanti e molto diversi tra loro, e raccontano le difficoltà affrontate ogni giorno dalle persone senza fissa dimora.
Per esempio, ci sono state oltre 500 cause per le questioni relative alla residenza. Ci sono state cause per relative al diritto di famiglia, per esempio eredità, perché magari fratelli a una persona senza dimora che vive in strada non danno la sua quota dell'eredità, e quindi bisogna agire giudizialmente. Questioni di carattere previdenziale, persone che magari hanno diritto alla pensione ma non riescono a ottenerla, perché sono in strada, perché sono senza dimora, perché non posso rivolgersi a un avvocato. Questioni di diritto del lavoro, incidenti stradali, sono tante, diciamo, le questioni relative al diritto all'abitazione, per esempio. Sono tante questioni che si affrontano, come si affronta nella vita normale di ognuno di noi, devono essere affrontate anche per le persone che vivono in strada. E poi abbiamo diritto penale, soprattutto, diciamo, piccolissimi reati, ma tantissimi casi in cui il nostro utente non è la persona che ha commesso il piccolo reato, il furto del pezzo di formaggio al supermercato, ma è la persona che ha subito il reato. La stragrande maggioranza dei nostri utenti sono persone che vengono picchiate, palmenate, insultate, fino ai casi più estremi, picchiate a morte, semplicemente perché povere, semplicemente perché si trovano in strada. E poi sono questioni di diritto amministrativo, molte questioni che riguardano permessi di soggiorno, ma questioni anche che riguardano le multe, per esempio le multe sull'autobus o sul treno, i ricorsi relativi ad esempio a sanzioni di varia natura. Col Covid, per esempio, l'abbiamo visto, no? Sono state sanzionate persone senza dimora perché erano in strada in quanto non erano in casa. Peccato che quelle persone non avessero una casa in cui stare, quindi quelle sanzioni, che però sono state elevate, noi le abbiamo impugnate.
Anche la tipologia di persone che si rivolgono ad avvocato di strada è molto variegata ed è cambiata negli anni.
Da quando abbiamo iniziato, la tipologia delle persone che si trovano in strada è molto cambiata. Un tempo, cioè 20 anni fa, diciamo, la maggior parte delle persone si trovavano in strada, certamente si trovavano in strada perché erano povere, ma anche perché avevano altre patologie. cioè abbiamo delle patologie, meglio, persone erano tossicodipendenti, avevano problemi di alcolismo, avevano problemi di natura mentale, psichica, e quindi avevano un problema di salute, diciamo, insieme al problema della povertà. Oggi la tipologia è completamente cambiata, direi completamente cambiata. Negli anni l'Italia si è molto impoverita, sono molto aumentate le persone che sono in strada. Adesso le persone che si trovano purtroppo in povertà estrema, nella stragrande maggioranza, sono persone che prima avevano un lavoro, che non avrebbero mai pensato di finire in strada un giorno. Oggi abbiamo padri separati, pensionati al minimo che non riescono più a pagare un affitto e si trovano in strada, abbiamo lavoratori licenziati a 50 anni che non riescono più a trovare un posto di lavoro, hanno consumato tutti i loro risparmi e si trovano in strada, abbiamo imprenditori falliti, piccoli artigiani che hanno perso tutto, tra l'altro persone che hanno una capacità lavorativa normale, cioè mentre un tempo per una persona che aveva problemi di dipendenza e magari si far uscire dalla strada era un po' più complicato e comunque aveva una capacità lavorativa al massimo di 4 ore al giorno, al massimo per un part time. Ecco, oggi sono persone che se trovassero un lavoro potrebbero tranquillamente uscire dalla strada.
Oltre a tutelare diritti, infatti, l'obiettivo principale dell'associazione è far uscire le persone dalla strada. Ma per riuscirci bisogna prima superare un ostacolo burocratico. Un ostacolo che può sembrare assurdo a chi ha la fortuna di vivere sotto un tetto.
Per le persone che vivono in strada, una delle situazioni più difficili che vivono è quella relativa alla residenza. Diciamo così, che in altri stati, magari negli Stati Uniti, se una persona ha un codice fiscale che abiti in un grattacielo, che abiti sotto un ponte, ha quel codice fiscale, più o meno, ovviamente c'è una disparità rispetto alla ricchezza della persona, però più o meno dei diritti sono garantiti. Ecco, in Italia non è così. Non è così perché in Italia, se una persona perde la residenza, diventa un cittadino di serie B, perde una serie di diritti fondamentali. Che cos'è la residenza? La residenza è l'iscrizione all'anagrafe del comune in cui ci si trova. Tutti noi abbiamo una residenza, abbiamo una carta d'identità in tasca, pochi si chiedono che cosa succede quando si perde la residenza. Senza residenza in Italia davvero si diventa invisibili. Come si perde la residenza? Una persona viene sfrattata, in quell'appartamento ci va a abitare qualcun altro, quel qualcun altro chiede al comune di essere iscritto all'anagrafe, quindi chiede la residenza in quell'appartamento, il comune manda due vigili urbani per verificare se effettivamente la persona è lì, dopodiché lo iscrive all'anagrafe e cancella chi c'era prima. Quindi quello che c'era prima perde l'iscrizione all'anagrafe. A quel punto rimane praticamente senza carta d'identità e a quel punto non può più muoversi dalla strada, non esce dalla strada, perché in Italia senza residenza non si può lavorare. Provate voi, andare a chiedere un lavoro, un'azienda, senza una carta d'identità. Senza residenza non si può aprire un'attività come lavoratore autonomo, perché in Camera di Commercio per aprire una partita IVA è necessaria la residenza. Senza residenza si perde il diritto alle cure. In Italia, nonostante sia garantito dall'articolo 32 della nostra Costituzione, si perde il diritto alle cure. Chi è senza residenza ha diritto solo a prestazioni di pronto soccorso, per cui o sta per morire, oppure non ha nessun tipo di cura, non ha un medico di base. Senza residenza si perdono diritti previdenziali. L'INPS, adesso qualcosa sta cambiando, ma fino a poco tempo fa non pagava nemmeno le pensioni se una persona aveva la residenza. Senza residenza si perde il diritto al welfare locale. Senza residenza si perde il diritto personalissimo al voto, garantito dalla nostra Costituzione, a tutti i cittadini. Si perde perché non ci si può iscrivere nelle liste elettorali. Quindi senza residenza si diventa davvero invisibili.
E proprio un caso così assurdo e paradossale diventa la prima azione giudiziaria intrapresa da avvocato di strada.
L'utente numero uno, quando quel pomeriggio si è messi lì a ricevere, appunto, il nostro sportello, uno studio legale, c'era la fila nel primo ricevimento, la prima persona che è arrivata era una persona si trovava in dormitorio, aveva avuto un problema di alcolismo, insomma era uscita fuori da quel problema, stava benissimo e voleva iniziare a lavorare, era un pranoterapeuta. E quella persona aveva un difetto, voleva farlo onestamente. Ed era un difetto, Ed era un difetto, perché per farlo onestamente aveva trovato un prete, una parrocchia che gli aveva dato, insomma, gratuitamente una stanza per poter iniziare a esercitare. Però voleva rilasciare ricevuta. e fattura, e per farlo aveva bisogno di una partita IVA, e per chiederla, è andato in Camera di Commercio a chiedere la partita IVA, gli hanno detto di no perché non aveva la residenza, è andato in Comune a chiedere la residenza, gli hanno detto di no, ed è venuto da noi, è stato il nostro primo utente, e ci ha detto guarda, io posso anche riattaccarmi alla bottiglia, il dormitorio ce l'ho, posso dormire ce l'ho, da mangiare ce l'ho, però io vorrei lavorare, quindi voi siete come dire, l'ultima spiaggia, l'ultima chance. Noi siamo avvocati, abbiamo studiato la questione, ogni cittadino italiano e ogni cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ha diritto alla residenza, l'abbiamo chiesto al Comune, il Comune ci ha detto di no, noi non siamo nati per litigare con le istituzioni, però siamo avvocati e facciamo le cause, e quindi siccome il Comune ci ha detto di no, abbiamo fatto causa al Comune di Bologna. Abbiamo fatto causa al Comune di Bologna, udienza dopo 20 giorni, dopo 20 giorni fissazione di udienza, una settimana prima il Comune di Bologna ci scrive e ci dice che insomma loro ritenevano alla fine questa persona meritevole di ottenere la residenza. Ora, per un avvocato, quando si dice che una persona è meritevole di ottenere un diritto, è come per un cattolico bestemmiare in chiesa. Cioè, il diritto non si merita, o ce l'hai o non ce l'hai, ma non te lo devi meritare, non devi chiederlo col cappello in mano, altrimenti si torna al Medioevo.
Antonio conosce bene il valore della parola diritto e la risposta del Comune gli fa storcere il naso, ma per il bene del suo assistito decide di non fermarsi a puntualizzare.
Abbiamo ingoiato un po' il rospo e abbiamo detto va bene, noi siamo volontari, non vogliamo niente, ritiriamo il ricorso, non chiediamo niente, è importante che questa persona ci abbia la residenza per poter iniziare a lavorare, noi va bene così. E loro ci dissero no, guardate, forse non avete capito, cioè noi riteniamo questa persona, adesso la riteniamo meritevole di ottenere la residenza, ma la vostra interpretazione della norma è sbagliata, per cui ci costituiremo in giudizio e chiederemo anche la vostra condanna al pagamento delle spese legali. Devo dire che noi siamo stati contenti di questa risposta, anche se sembra strano, perché siamo avvocati. Allora, un conto è ottenere la residenza così, perché per una discrezionalità della pubblica amministrazione, un conto è vincere una causa. Quindi noi alla fine siamo stati contenti di questa risposta, perché in ogni caso il nostro assistito avrebbe ottenuto la residenza e quindi noi il nostro risultato l'avremmo raggiunto, ma se avessimo vinto la causa, quella sentenza sarebbe diventata un precedente per migliaia di altre persone in Italia che si trovano nella stessa condizione. Per cui siamo andati in giudizio, abbiamo discusso la causa, abbiamo vinto la causa, il Comune di Bologna è stato condannato non solo a iscrivere all'anagrafe questa persona, ma anche a pagare le spese legali, che ovviamente sono andate all'associazione. Dopodiché noi abbiamo aspettato una settimana e poi abbiamo scritto al Comune di Bologna dicendo guardate, ci sono 400 persone nei dormitori bolognesi, adesso o voi date la residenza a tutte e 400 queste persone o noi vi facciamo 400 cause. Ci hanno pensato pochissimo, nell'arco di 2-3 giorni hanno detto no, fermi, va bene, adesso se vengono a far domanda. Tantissime persone hanno ottenuto la residenza a Bologna solo per quella prima sentenza.
Non cercate questa strada a Bologna, non la troverete, eppure esiste. In via Senza Tetto c'è la residenza delle persone senza fissa dimora, quelli che un tetto ce l'hanno solo per l'anagrafe, quelli che hanno vinto una battaglia legale e il Comune gli ha dato una via che esiste solo sulla carta d'identità.
Ogni sentenza aiuta a fare giurisprudenza, come si dice in gergo, e un unico caso può fare la differenza per centinaia di persone, anche quando si tratta di vicende con possibili conseguenze penali.
Un signore, una persona che lavorava, stava bene, a un certo punto ha perso il lavoro, diventato povero, finito in strada. Non aveva ben capito come funzionava il sistema delle mense, stava morendo di fame, praticamente, per non chiedere nulla, stava morendo di fame, letteralmente morendo di fame. È andato in un supermercato qui al centro di Bologna, ha rubato un pezzo di formaggio. Ovviamente, siccome era un ladro provetto, è stato fermato immediatamente, denunciato, processo per un pezzetto di formaggio, valore 3 euro e qualcosa. È venuto da noi, disperato. Ovviamente, persona incensurata, mai commesso nessun reato. E noi gli abbiamo detto, guardi, essendo incensurato, lei in carcere sicuramente non ci va, verrà condannato, si può fare, può chiedere un patteggiamento, insomma, le verrà macchiata la fedina penale. Oppure Se lei lo ritiene, noi possiamo provare a invece a non patteggiare, accettare il processo, andare a processo chiedendo che lei venga assolto. E lui ci ha pensato, poi ha detto mi fido di voi, va bene, ci ha firmato il mandato e siamo andati a processo. Ma siamo andati a processo per cercare di spiegare al giudice e al tribunale che quando una persona ha fame, sta morendo di fame, forse non è... cioè, come dire, non c'è l'animo di commettere un reato, non c'è la volontà di commettere un reato, non c'è il dolo, c'è una situazione di estrema necessità e se una persona è incensurata forse non è giusto che abbia la fedina penale macchiata per aver fatto un errore una volta nella vita e perché aveva fame. E quindi siamo andati a processo. L'abbiamo spiegato in tribunale e questa persona è stata assolta. Assolta per particolare tenuità del fatto.
Il motto di Avvocato di Strada è «Non esistono cause perse», perché oltre alle singole battaglie legali c'è un obiettivo più grande da raggiungere, creare un cambiamento culturale rispetto all'idea di povertà.
Noi ci occupiamo anche in generale di cultura della legalità, e ci occupiamo anche di fare in modo che si discuta di povertà senza pregiudizi, cercando anche di ribaltare uno stereotipo che purtroppo, nel quale purtroppo noi viviamo, per cui se una persona è povera la colpa è sua, è colpevole di essere povero, è colpevole di non avercela fatta e quindi deve espiare quella colpa. E tra l'altro questo stereotipo, questo modello culturale produce dei mostri giuridici, per cui noi assistiamo ad ordinanze in cui i sindaci cercano di mandare via i poveri dalla propria città, dividono in due le panchine per non farli dormire nella panchina, li vietano di chiedere l'elemosina, cosa che assolutamente, cioè un provvedimento assolutamente illegittimo, abbiamo impugnato questi provvedimenti anche davanti al capo dello Stato. E quindi questo stereotipo culturale noi cerchiamo di ribaltarlo, cercando di spiegare che la povertà non è una colpa, ma è uno status, una condizione in cui chiunque può trovarsi.
E proprio l'idea che la povertà sia una condizione e non una colpa riunisce intorno ad Avvocato di Strada l'impegno di tantissime persone.
Ogni persona fa volontariato perché crede in qualcosa, insomma lo fa per proprie convinzioni personali. C'è tanta gente in Italia che fa volontariato, da quelli che vanno a servire alle mense della Caritas, a quelli che si occupano di minori, e anche noi facciamo volontariato, ognuno di noi ha le sue motivazioni, c'è le persone che sono religiose, insomma hanno quel tipo di motivazione, c'è chi crede nella giustizia sociale, ognuno di noi ha le sue motivazioni, però c'è un minimo comune denominatore che ci lega a tutti, tutte e mille passa volontari di Avvocato di Strada. Cioè tutti noi crediamo che difendere i diritti delle persone più deboli alla fine significa difendere e tutelare i diritti di tutti quanti noi, perché ci vuole molto poco, anche perché ci vuole molto poco oggi a diventare deboli.
E una volta che si cade nella marginalità, anche l'ottenimento di poche, semplici informazioni può fare la differenza. È per questo che dal 2007 Avvocato di Strada distribuisce la guida Dove andare per.
Pubblichiamo questo opuscoletto che è nato a Bologna, ma adesso lo pubblichiamo in 4 città in Italia, che si chiama Dove andare per. È sostanzialmente una raccolta dal basso di tutti coloro, le associazioni, i soggetti che fanno qualcosa a Bologna per le persone senza dimora. C'è dalla parrocchia che dà la sportina con un panino e una bibita, a coloro che ti garantiscono l'utilizzo di una doccia, e coloro che ti danno, associazioni che ti danno dei vestiti nuovi, insomma, o comunque puliti in maniera gratuita, alle mense, ai dormitori, a quello che fanno i servizi sociali. E tra l'altro con questa raccolta dal basso siamo riusciti a creare una rete, cioè a mettere in contatto associazioni che non si conoscevano tra di loro, che a Bologna andavano in stazione ad aiutare le persone senza dimora, ma ci andavano in giorni diversi e non si conoscevano tra di loro. E adesso invece hanno formato una rete. In quell'opuscoletto che noi diamo anche ai detenuti quando escono dal carcere, lo diamo alle varie associazioni, lo distribuiamo per strada, c'è scritto dove andare per dormire, per mangiare, per lavarsi, per vestirsi, per trovare un medico, per trovare un avvocato noi, e per ogni soggetto che dà qualcosa, che fa qualcosa per le persone senza dimora, c'è scritto il giorno in cui dà qualcosa, il luogo ovviamente, con indirizzo e numero civico, il giorno in cui dà qualcosa, l'orario in cui è aperto e il numero dell'autobus che ci va. E il numero di telefono e la mail, non tanto perché le persone che sono in strada come utilizzino spesso la mail o il telefono, ma soprattutto per creare quella famosa rete che poi si è creata. E oggi succede che se una persona va a prendere dei vestiti puliti in un'associazione, il volontario di quell'associazione la manda, magari gli dice che c'è un posto dove può fare la doccia, la manda, chiama quell'operatore, dice ti sto mandando una persona, gli do dei vestiti puliti, fagli fare la doccia, così insomma dopo indosserà degli abiti puliti. E questa rete che si è creata sta ottimizzando i propri sforzi per le persone senza dimora. È importantissimo creare reti, e siccome questa cosa era andata bene a Bologna l'abbiamo provata a replicare, e adesso abbiamo guide dove andare per a Verona, a Milano e a Torino.
Creare una rete per lavorare insieme contro l'esclusione e la marginalità, in accordo con le istituzioni e la cittadinanza.
Devo dire che dopo il primo impatto, così, siamo molto apprezzati. Ecco, nel territorio bolognese siamo molto apprezzati, siamo apprezzati in tribunale, siamo apprezzati presso le istituzioni, compresa questura, prefettura, siamo apprezzati in comune, insomma, per quanto riguarda, insomma, la gestione del comune, dei vari assessori, perché contribuiamo a creare welfare e a creare solidarietà in una città che è famosa, insomma, in Italia e nel mondo perché per le tante associazioni, insomma, che si occupano delle persone più deboli, più fragili. Quindi diamo il nostro piccolo contributo, siamo oggi molto apprezzati anche dai bolognesi perché poi le persone a Bologna, cioè, c'è una caratteristica che io ho notato quando mi sono iscritto all'università ad oggi, che qui si pensa molto agli altri. Ecco, le persone non si occupano solo di se stesse, si occupano anche degli altri e apprezzano chi fa qualcosa per gli altri.
Ma si può sempre fare qualcosa in più. E Antonio ha un sogno per il futuro di Bologna. Un sogno molto ambizioso, ma che nasce dalla sua lunga esperienza sul campo.
Allora, la cosa che mi piacerebbe moltissimo è che a Bologna, nell'arco dei prossimi 10 anni, fosse implementato e interamente realizzato il progetto Housing First, cioè dare una casa, un tetto sulla testa a tutte le persone senza dimora che si trovano a Bologna, superare il sistema dei dormitori, come hanno fatto già tante nazioni nel nord Europa. È un progetto che alla fine consente alle persone senza dimora di trovarsi in un appartamento con altri, di essere responsabilizzate, perché non c'è nessuno che glielo pulisce quell'appartamento, c'è nessuno che gli fa la spesa, di essere rassicurate, perché a quel punto non hanno più il problema di dover uscire, perché nei dormitori purtroppo ci si va a turno, insomma ci sono dormitori in cui si può dormire dentro una settimana al mese, 3 settimane bisogna dormire fuori. È un progetto che costa meno all'amministrazione, come è stato dimostrato da tantissimi studi, rispetto ai dormitori. È un progetto che consente a tante persone di uscire dalla strada, perché poi quella stanza in quell'appartamento significa essere seguito direttamente ai servizi sociali, significa avere più possibilità di trovare un lavoro, significa più possibilità di rivolgersi ai patronati, ad esempio, se si ha diritto a percepire una pensione, significa nel momento in cui si ottiene un minimo reddito avere la possibilità di concorrere per un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, significa togliere le persone dalla strada e significa aumentare il grado di civiltà di una città come Bologna. Oggi sono uscite le statistiche, credo del Sole 24 Ore, Bologna è la città, sulle città più vivibili in Italia, Bologna è la prima. La città dove si vive meglio in Italia. Ecco, io penso che, avendo raggiunto questi risultati, si può fare un passo in più per chi ha di meno. Si può andare avanti insieme. E questo è il mio auspicio, il mio sogno è questo.
Hai ascoltato Dammi il Tiro, un podcast su Bologna.
Prodotto dall'Associazione Scambi Europei e realizzato da Federico Fabiani, Francesca Sciacca ed Enrico Pontieri.
Seguici su Spotify o sulle migliori piattaforme di podcast per ascoltare tutti gli episodi e per non perderti quelli nuovi.
Frequenze Inclusive è un progetto di solidarietà cofinanziato dal programma Corpo Europeo di Solidarietà dell'Unione Europea.